il tema che noi stiamo quest'anno affrontando riguarda sostanzialmente la fedeltà e, come abbiamo visto soprattutto la volta scorsa, la fedeltà non può non avere una declinazione per quanto riguarda le consacrate, le missionarie, ma la stessa fedeltà, vedevamo la volta scorsa, ha una declinazione propria per quanto riguarda la famiglia. Al solito mi sono trovato davanti col titolo e il titolo è un po' lungo e nei miei appunti l'ho ridotto: fedeltà oggi. E poi trovare 9 tracce per la sequela di Gesù. Ho cercato di interpretare questo titolo e vi dirò le cose che sentirete. E come la volta scorsa, mi sono permesso di offrirvi soltanto i brani e biblici e conciliari sui quali o ai quali faccio riferimento, perché a volte avere, portarsi a casa qualche brano può servire. A questi brani, data la bravura proprio di Girolamo, perché mi sembrava non pedagogico, poi dopo questo Papa, così che è breve, dare più di 2 fogli, proprio ci sono riuscito a ridurre i fogli, perché non so ridurre l'interspazio. Comunque, a mano di Girolamo, avete visto come ha ridotto tutto in 2 fogli, quindi non dubitavo di questo. Fate gli ordini di sera.
Cosa straordinaria.
No, è per estraniare. Quindi, comunque, ci sono i brani ai quali vedrete faccio. Ebbene, alla fine del foglio c'è una, non so se chiamarla preghiera, se chiamarla esortazione, se chiamarla poesia, che mi è piaciuta molto e ho pregato Girolamo di metterla alla fine. Questo ovviamente ve la leggerete voi per conto vostro, va bene? Ma è molto bella. Bene, vorrei fare una premessa sulla fedeltà oggi. E proprio stasera, prima di, mentre aspettavo Salvo Anastasi, ho letto un articolo che ricapitola che cosa la diocesi di Colonia in Germania ha risposto a questo celebre questionario in preparazione al sinodo del prossimo anno sulla famiglia. Ebbene, questo questionario diceva come, per esempio, tutti coloro che si accostano al sacramento del matrimonio già coabitano, e un certo numero, non ricordo se 2 su 4, già hanno dei figli. Non provo a dare la notizia né per scandalizzarvi né per niente, ma per dirvi come siamo in un'altra, un altro dato culturale, certamente, come dire, c'è un'altra mentalità. E voi sapete come tutti coloro che sono cultori di scienze umane, pensiamo psicologi, pensiamo gli antropologi, pensiamo ai filosofi, stanno riflettendo molto su questo tema, su questo problema della fedeltà. E mi pare che un po' tutti dicono che oggi l'uomo ha una fragilità psicologica tutta propria. E allora, a motivo di questa fragilità psicologica, rifugge dagli impegni definitivi. Perché ultimamente ha una paura conscia o inconscia dell'avvenire. E allora ecco, c'è questo rifuggire dagli impegni definitivi. Ma questo, dicono questi studiosi, chiaramente deve essere attribuita a questa fragilità psicologica. Ancora, fanno notare come una caratteristica della società, ma diciamo nel suo insieme, è la provvisorietà. Qui, ora. Quindi, che cosa serve questa cosa? Ora, o se volete, usa e getta. Non so se proprio l'altra sera parlavamo con un'amica che se ne intende, non so come è caduto il discorso sulle siringhe. Io ancora ragazzo ho delle siringhe che usava mia mamma e addirittura c'ho ancora quel padellino là per dire, ma adesso ovviamente lo conservo con certo scrupolo e c'ho pure degli aghi ancora, ma date queste, le conservo come cimeli. Ma voi adesso andate in questi ospedali, usa e getta, quindi qui ed ora. E, ma il qui ed ora, senza ancoraggi al passato, senza proiezioni al futuro. Se volete, non so se sono perché sono pretanziano, non so se perché sono legato alla liturgia, io praticamente ho fatto un'introduzione senza volerlo con degli ancoraggi al passato e al futuro, così come vi ho detto la mia riflessione sull'avvento. Ricordate, è venuto, verrà e viene. Ma così io capisco la liturgia, così capisco la vita cristiana. Ma sarebbe importante anche vedere come la capisce un giovane prete. Ma comunque, per adesso non voglio dare, ma per dire, la cultura di Dio è proprio sul provvisorio, qui ed ora. E allora ecco che ne seguono scelte non irreversibili, ma scelte reversibili. Mi dicono, per non parlare sempre di matrimonio, che ci sono dei paesi nordici dove prima di ordinarsi prete alcuni scrivono una specie di memorandum, di testamento, dove dicono: io accetto l'ordinazione per 10 anni, vediamo poi se funziona la cosa o non funziona. Ora, per dire come la cosa non è soltanto il matrimonio, ma riguarda anche altre scelte di vita. E intanto, a questa cultura che mi è piaciuto cogliere soltanto 2 dati, naturalmente noi cristiani diciamo che dobbiamo parlare di fedeltà, dobbiamo parlare di perseveranza. Perché? Ecco il primo punto del mio intervento. Noi cristiani, quando parliamo di fedeltà e di perseveranza, non è che facciamo una filosofia, non è che facciamo una nuova visione psicologica dell'uomo e così via dicendo. Noi cristiani, la fedeltà e la perseveranza la cogliamo dalla rivelazione di Dio, dall'agire di Dio soprattutto in Gesù. E mi piace dire alcune cosucce in questo primo punto. La fedeltà credo che è un tema che voi trovate ad esempio in tutti i salmi, e voi con i salmi avete a che fare tutti i giorni. Ebbene, la fedeltà che cosa è? Se non la stabilità e la sicurezza degli impegni, delle promesse che Dio prende con gli uomini. Dio si è impegnato a salvare gli uomini, Dio si è impegnato a interessarsi degli uomini e si è impegnato col patto, il celebre Monte Sinai, e allora, nonostante ciò che gli uomini combinano, ho detto in una parola, nonostante che gli uomini dimenticano questo patto, Dio mantiene le sue promesse, perché Dio è fedele a ciò che ha promesso. E il Natale che cosa è ultimamente? E Dio soprattutto è sicuro e stabile nell'aiuto salvifico che si è impegnato a prestare al suo popolo. Che cos'è l'Esodo? Che cos'è? Proprio il popolo era in esilio, era sparpagliato, aveva perso tutto, ma Dio non si dimentica. Siccome si era impegnato, e allora ecco che avviene quello che avviene nell'Esodo. Egitto, Mosè, Mar Rosso, Terra Promessa e così via dicendo. Badate che le scritture mettono assieme fedeltà e misericordia, cioè dire Dio è fedele al suo essere misericordioso. Cioè nell'ultimo momento a che cosa si è impegnato? Si è impegnato a salvare l'uomo, a fare uscire l'uomo, il popolo, da una difficoltà. Ecco l'amore misericordioso. E lui è fedele a questa misericordia. Difatti nelle scritture vanno sempre assieme fedeltà e misericordia. Misericordia e fedeltà. Leggiamo ad esempio il primo brano, Esodo 34. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Avete visto? Quindi Dio è misericordia ed è fedeltà, ma è fedeltà nella misericordia, è misericordia fedele, che conserva il suo amore per mille generazioni e così via dicendo e così via dicendo. Il Salmo 40. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità, la tua salvezza ho proclamato, non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ecco, il popolo sente il bisogno di proclamare che cosa? L'amore e la fedeltà. L'amore fedele, la fedeltà amorosa, misericordiosa. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. Il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggono sempre. Quindi ho citato questo brano e già in due versetti, vedete come già due volte, sono assieme fedeltà e misericordia. Dio, la sua misericordia e la sua fedeltà la mostra storicamente, potremmo dire, la storicizza nella persona di Gesù. Il Magnificat che abbiamo proclamato e il Benedictus che proclamiamo alle lodi, siamo al capitolo 1 di Luca, che cosa dicono? Se non riconoscere che Gesù è il segno della misericordia di Dio, Gesù è il segno delle promesse che lui ha fatto. Quindi in Gesù mantiene le sue promesse. Sono i due cantici, no? sono prese tutte e due dal capitolo 1 di Luca, e la Chiesa le proclama alla mattina e alla sera. Quindi, proclamando questi cantici, si impossessa di una riconoscenza, di un riconoscimento che troviamo nella bocca di Zaccaria e poi della Madonna, della Vergine Santissima. E quindi Gesù è la conferma che Dio è fedele alle promesse, ed è Gesù la rivelazione della misericordia di Dio, perché attraverso Gesù Dio mantiene la promessa, attraverso Gesù salva l'uomo, attraverso Gesù riversa la sua misericordia sull'uomo. Quindi il Natale, l'incarnazione, sono il segno tangibile, sono la rivelazione, sono la storicizzazione e della misericordia e della fedeltà di Dio. Ma quasi che questo non bastasse, se noi diamo uno sguardo alla biografia di Gesù, che cosa emerge? Emerge che Gesù nel suo comportamento è l'incarnazione della fedeltà. Difatti è il servo fedele annunciato dai profeti e soprattutto da Isaia, aderisce e realizza il piano del Padre, cioè dire facendo la volontà del Padre, la volontà per cui il Padre l'ha mandato sulla terra. Quindi Gesù col suo comportamento, nel suo comportamento è fedele a ciò per cui è venuto. Ancora, Gesù realizza la figura del pastore fedele, ricco di misericordia, a favore di quanti il Padre gli affida. Ecco, l'agire di Dio è impregnato alla fedeltà a ciò che ha promesso, ad essere misericordioso verso gli uomini. Tutta la vita di Gesù non è altro che fedeltà al progetto del Padre, fedeltà a realizzare ciò per cui il Padre lo ha voluto, lo ha mandato sulla terra. E noi cristiani, quando parliamo di fedeltà, dicevo, non è che ci ispiriamo a un'idea bella. Ecco, per noi cristiani il modello, il prototipo, il perché vedremo della fedeltà è Dio. Il modello, il prototipo, la sorgente della fedeltà è Gesù. Ecco perché per noi cristiani la fedeltà non è un atteggiamento, chiamatolo un comportamento, chiamatelo una virtù, chiamatelo come volete, come dire, di tipo antropologico, ma è un comportamento, una relazione, una virtù, un atteggiamento di tipo teologico. È chiaro? Difatti, passiamo a un secondo punto. La fedeltà della Chiesa e del discepolo, del figlio. Nell'Antico Testamento i membri del popolo erano definiti asedim per il rapporto all'alleanza, cioè venivano descritti a motivo dell'alleanza, cioè coloro che hanno l'alleanza con Dio, coloro che hanno stipulato alleanza con Dio. Nel Nuovo Testamento i membri della Chiesa vengono definiti santi e fedeli in Gesù Cristo. Difatti un aggettivo ricorrente è i fedeli. Chiaro o no? Ma naturalmente fedeli in Gesù Cristo. Il che vuol dire che la fedeltà così come definisce, come dire, la faccia rivolta verso di noi di Dio, così come definisce l'essere venuto di Dio, di Gesù sulla terra, definisce anche il corpo di Gesù, definisce anche il discepolo. Quindi quello che ho letto è Efesini 1:1, santi e fedeli in Gesù Cristo, oppure credenti in Gesù Cristo. La fedeltà per la Chiesa, per il discepolo, è adesione totale alla persona di Gesù anche durante la persecuzione. Perché la Chiesa venera i martiri? Ieri ne abbiamo venerato una famosa, tra qualche mese ne venereremo qualche altra. Perché proprio ci fanno vedere come il martire è martire, ha un senso, ha un valore, perché nonostante il martirio e quindi il perdere la vita, è più importante restare fedeli alla persona, al rapporto con Gesù. Mi piace leggere il brano dell'Apocalisse 2:10-11. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova. È il carcere. Non so se è chiaro. Ecco, preferire la libertà dal carcere e rinnegare Gesù, oppure preferire l'adesione a Cristo e quindi per conseguenza restare in carcere, in prigione, capite? E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Non so se è chiaro qua con tutto ciò che significa l'Apocalisse. Comunque, a quello che a noi interessa, ecco che una caratteristica del discepolo, ma non in situazioni ottimali, ma in situazioni, diciamo, difficoltose, quali sono le persecuzioni, qual è diciamo la prigione, ecco, è la fedeltà. Sii fedele e ti darò la corona di vittoria. Ancora, la fedeltà per la Chiesa, per il discepolo, diventa attesa vigilante dello sposo. Nella operosità, ricordate tutte quelle parabole, sei stato fedele nel poco, ti darò nel molto, a quello da 10 denari e gliene fa fruttare, così via dicendo, oppure le 10 vergini, che cos'è? È la fedeltà che diventa attesa, vigilante dello sposo. Ancora, la fedeltà nella crescita continua della fede e dell'amore. Quindi non è una fedeltà statica. Leggiamo la seconda Tessalonicese che avete e il 4° brano. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Quindi è una fedeltà, una fede che cammina, che cresce. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio, per la vostra perseveranza e la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribolazioni che sopportate. È chiaro o no? E vi siete accorti che vi ho letto, non casualmente, l'ultimo libro della Scrittura e del Nuovo Testamento e della Scrittura e il primo scritto del Nuovo Testamento, che sono le lettere dei Tessalonicesi. Per dire che cosa? Come, ecco, le Scritture, ecco, la Chiesa, il discepolato, lo vedono, lo descrivono come fedeltà. Ma ancora una volta, non perché è un comportamento che si è studiato, no, è un comportamento di tipo teologico. Dio è fedele. Addirittura la fedeltà la chiude, la rafforza nel patto, col patto. La fedeltà per lui diventa dare il figlio suo. Dice Giovanni che per amore nostro, per restare fedele a se stesso, non ha esitato a far salire il figlio sulla croce, a trattarlo da peccato, per liberarci dal peccato, che si era impegnato di questo. E quella fedeltà caratterizza Dio e il movente e la norma che caratterizza l'avvenuto di Gesù e la sua vita non può non essere caratteristica, norma della Chiesa. Ecco, qui ed ora, no. Noi non siamo qui ed ora. La salvezza dobbiamo viverla qui ed ora, ma la salvezza come risposta a un passato. La salvezza come preparazione a un futuro. Domani vedrete la seconda lettura che ci dice di prepararci al futuro. La fedeltà della Chiesa, a partire dagli scritti neotestamentari e poi attraverso il mondo patristico, viene spiegata come quella propria della sposa. La sposa che cosa fa? Cerca lo sposo. La sposa cosa fa? Pensa allo sposo. E mi piace che voi leggiate Lumen Gentium numero 6, che vi riporto nel foglio. La Chiesa viene pure descritta, voi sapete che nel numero 6 si recuperano tante immagini della grande tradizione attraverso cui si descrive la Chiesa. E quando noi più adulti siamo stati, ci siamo preparati alla comunione e alla crisi, ma la Chiesa era una società perfetta. Ricordate? Tu non c'entri. E per noi la Chiesa, no, e poi siamo diventati soldati di Gesù Cristo. Vuole c'entrare?
No, ma nel catechismo c'è, va, con la gonnellina.
Ben, per dire, chiaro o no? Troppo povera, la Chiesa, società perfetta. Ad ogni modo, lasciamo stare queste cose, ma sarebbe importante. Lumen Gentium supera questa concezione giuridica, statica della Chiesa e recupera tante immagini. Vigna del Signore, casa del Signore, e una delle immagini più belle della tradizione è la sposa. Ma il rapporto sponsale è un cercarsi reciprocamente, è un pensarsi reciprocamente, chiaro o no? Sentite questo brano che, come capite, io estrapolato, non ci sono i puntini, no? La Chiesa viene pure descritta come l'Immacolata sposa dell'Agnello Immacolato, sposa che Cristo ha amato e per essa ha dato se stesso al fine di santificarla, volla a sé congiunta e soggetta nell'amore e nella fedeltà. Mentre la Chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio lontano dal Signore, è come un esule e cerca e pensa alle cose dell'assù, dove Cristo siede alla destra di Dio, e così via dicendo, e così via dicendo. Per dire che cosa? È una sposa fedele, e questa fedeltà la spinge, la porta a pensare, a cercare lo sposo. Che cos'è la preghiera? Che cos'è la liturgia delle ore? Ancora, la fedeltà allo sposo, a Gesù, al Maestro, al Capo, all'Agnello, al Pastore. La Chiesa impegna la Chiesa alla purificazione e al rinnovamento, cioè la Chiesa sente il bisogno di restare fedele, quindi scopre di allontanarsi, scopre dei tradimenti, scopre degli adulteri, scopre delle dimenticanze, e allora la Chiesa cosa fa? Per rinverdire, per recuperare, per rinnovare la sua fedeltà, si rinnova. Leggiamo un brano dal numero 43 della Gaudete Spes che vi ho riprodotto. Sa bene la Chiesa quanto distanti siano tra loro il messaggio che essa reca e l'umana debolezza di coloro cui è affidato il Vangelo. Guidata dallo Spirito Santo, la Madre Chiesa non si stancherà di esortare i suoi figli a purificarsi e a rinnovarsi, perché il segno di Cristo risplenda ancora più chiaramente sul volto della Chiesa. Quindi ecco la fedeltà che impegna a rinnovarci, perché col nostro essere, col nostro agire, possiamo essere fedeli a Lui che ci ha insegnato che cosa dobbiamo essere. Chiaro o no? La fedeltà della Chiesa, del discepolo. E non potevo non fare un terzo punto. Se vi annoio, peggio per voi, perché ho deciso di annoiarvi, e se ho scritto questo terzo punto non pensiate che lo bypasso specialmente.
Ma molto bene.
E allora, a seguito dell'intervento della volta precedente, voglio dire qualcosa sulla fedeltà coniugale. Ma e terzo punto, ma questo terzo punto è il celebre caso in cui si capisce in questo contesto del primo e del secondo punto, chiaro o no? Questo per me è molto importante. E questo terzo punto si capisce come titolo, come volete, annuncio, segno, testimonianza a questa società che vedevamo non essere più capace di vivere la fedeltà. È chiaro o no? Anche se non lo dico, ma è il terzo punto che si contestualizza molto bene. La fedeltà coniugale è necessaria, dicono coloro che se ne intendono a livello anche antropologico, per consentire il passaggio dall'innamoramento all'amore. Dall'attesa della propria soddisfazione all'affermazione dell'altro. Noi sappiamo che l'innamoramento non può mancare, ma l'innamoramento deve maturare verso l'amore. Ecco il bisogno, la necessità della fedeltà, perché nell'innamoramento, anche se non può mancare, prevale l'attesa. Che cosa l'altro o l'altra mi darà? io vedo l'altro, l'altra, come con lei o con lui che soddisferà tutte le mie esigenze. Ma poi a un certo punto l'amore si capovolge. Io devo rispondere all'altro. Non so se è chiaro. E voi capite, la società di oggi, con l'innamoramento finiscono i rapporti. Non so se... Intanto, ecco, l'amore di sua natura esige la fedeltà. Ripeto, l'innamoramento è fondamentale, ma l'innamoramento deve diventare amore. L'altro, da desiderato, perché mi dà felicità, diventa desiderato per sé. Difatti, l'amore, guai se non diventa capacità a prendersi cura dell'altro. Non so se è chiaro. Perché l'innamoramento ancora l'altro lo vede come con lui o con lei che mi potrà dare qualcosa, ma non è che è sbagliato, ma non può restare qui. L'altro deve essere visto anche in sé e per sé. Quindi l'amore è capacità di prendermi cura dell'altro. Vedi caso, che caso non è, l'altro, dopo la celebre, questa icona la usano anche gli studiosi di scienze umane, dopo la celebre luna di miele, seppur c'è più, comunque l'altro comincia a rivelarsi, a scoprirsi con difetti, con difficoltà. E quindi non solo può darmi, ma ha bisogno di ricevere. E cacca scoscienza. Non so se dico, ha detto in parole molto povere, ma l'innamoramento non può restare innamoramento, deve diventare amore. Quando l'altro è visto, cercato, considerato in sé e per sé, con tutto ciò che man mano rivela di positivo, ma anche di negativo. Ecco la fedeltà. Scrive Deus Caritas Est di Benedetto XVI. L'amore non è mai concluso, è completato. Si trasforma nel corso della vita, matura, e proprio per questo rimane fedele a se stesso. Ma se non gli si dà la possibilità di maturare, resta sempre un amore incompleto. L'amore, lo sappiamo, cresce attraverso la purificazione di sé. Voi sapete che Deus Caritas Est Benedetto XVI è uno dei primi documenti, diciamo, di stampo magisteriale, dove si recupera l'eros. Ma questo eros deve, attraverso una purificazione continua, diventare agape. Quindi non può soltanto restare al livello di ricevere, perché ricevere è giusto in tutti i sensi, a tutti i livelli, ma guai se l'amore resta al livello di eros. Deve diventare agape, cioè dire capacità oblativa, donativa all'altro. Non so se... Ecco, allora la necessità di questo, come dire, di questo amore che cresce attraverso la purificazione di sé e l'accettazione del coniuge con i suoi difetti. L'altro, come termine di cura, come termine di dedizione, come termine di attenzione. Quindi non soltanto come sorgente di beneficio, non soltanto come sorgente di felicità, è giusto, ma non può restare solo quello. Ma naturalmente questo passaggio richiede questa purificazione, ma se non gli si dà il tempo si interrompe. L'amore per sempre, non qui ed ora. Qui ed ora ci deve essere, ma l'amore è per sempre. L'amore per sempre costa fatica e sacrifici e comporta il perdono e l'accoglienza dell'altro. Accolgo te e l'altro è tesoro, ma come tutti i tesori bisogna accettare che siano frammisti a qualche cosa di negativo, perché l'oro va scavato. Non so se è chiaro. Le difficoltà nel cammino coniugale sono da considerare come chiamata a crescere nella donazione. La sfida del tempo, e abbiamo visto come nella cultura di oggi questa sfida del tempo è stata tutto provvisorio, tutto, no? Tutto provvisorio. E una volta mi sono permesso in questa, non ricordo in quale contesto preciso, di dirvi una cosa che mi ha impressionato. E mi ha impressionato perché mi ha impressionato. Io ancora a casa mia, nella mia piccola casetta, c'ho mobilio dei miei genitori. E a parte che io la frequento poco ragazza, a parte alcune cose, lo uso. Non è granché, ma lo uso, no? Perché ecco, c'era questa idea di fare il mobile del matrimonio duraturo per sempre. Mi hanno spiegato come per esempio l'IKEA, e l'IKEA è una multinazionale, c'ha un'altra filosofia. C'è un'altra filosofia. Il mobilio è sufficiente che dure, adesso non saprei la cosa, ma da 10 a 15 anni. Perché solitamente, un matrimonio dura tanto. No, no, ma è detto, è studiato, non è una cosa, è una filosofia soggiacente. Quindi prima il bambino del matrimonio era buono, insomma, ci siamo capiti. Invece adesso è tutto così. Comunque non volevo parlare delle chiese, non sono azionista, state sicuri che ma penso che non è soltanto l'IKEA. Beh, è tutta una filosofia di per dire che cosa? La sfida del tempo. Dio ha sfidato il tempo, non so se è chiaro. L'ho dimenticato, il primo punto l'ho dimenticato, va bene? Quindi la sfida del tempo segna il passaggio dall'innamoramento, ripeto, necessario come momento fondativo dell'amore, del rapporto, all'amore dispiegato nel tempo. La partecipazione sacramentale al patto di amore tra Cristo e la Chiesa è la fonte ed è la norma dell'etica coniugale. Perché col sacramento che cosa si fa? Si partecipa del rapporto sponsale fedele tra Cristo e la Chiesa. E allora ecco che per il matrimonio cristiano la fedeltà non è un optionale, ma è, come dire, tutto. Così come il rapporto sponsale per Cristo ha significato croce e così via dicendo, anche per il cristiano, ecco, il rapporto non può non essere fedeltà. Ultimamente, indissolubilità che cosa significa? Ultimamente, unità che cosa significa? Chiaro o no? E mi piace leggere tutto, no, perché è lungo, ma allora perché l'hai messo? Perché penso che ogni tanto le cose si leggono, no? E la famiglia del consorzio numero 20. Voglio dire soltanto qualche riga saltare. A quanti ai nostri giorni ritengono difficile o addirittura legarsi ad una persona per tutta la vita? Oh, amici, ve lo dico con molta serenità, se volete cominciare da me, questo possono essere i miei nepoti, possono essere i vostri figli, non ci vergogniamo più di tanto, che certe volte creiamo, no, e questi sono così i nostri figli, non so se prima era inconcepibile che la nipote di un prete, la nipote di un vescovo, ormai, adesso io non sono uno che incrocia le braccia, però non incrocia le braccia in alcune cose, però non si può non essere, non so se è chiaro, quindi lo dico con la massima serenità, possono essere anche i vostri figli, ma con molta serenità, perché i figli vanno amati per quello che sono, non perché non hanno una qualità che per me era qualità. Questo è un titolo per ripudiare. Sapete le cose che prima si facevano? Ripudiare, non si faceva più in casa. No. I figli vanno amati per quello che sono. E siccome i figli sono perlomeno simultaneamente figli vostri, figli di Dio e figli della società,
prevale,
forse non mi sono spiegato.
No,
voglio dire, questo lo dico così per essere anche sereni, perché noi il nostro ministero, avete visto questo Papa con quanta serenità sta solo, non è che starò dicendo il Vangelo, no, non lo so, è chiaro o no? Ma lo sto dicendo con serenità, ma il Vangelo è chiaro? Bene. A quanti ai nostri giorni ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale che ha in Cristo il suo fondamento e la sua forza. Come il Signore Gesù è il testimone fedele e il sì delle promesse di Dio e quindi la realizzazione suprema dell'incondizionata fedeltà con cui Dio ama il suo popolo, così i coniugi cristiani sono chiamati a partecipare realmente all'indissolubilità irrevocabile che lega Cristo alla Chiesa con sposo, e così via dicendo. Chiaro? Che col sacramento si partecipa di questa indissolubilità, di questa fedeltà. E quindi il matrimonio deve essere vissuto all'insegna, nella traiettoria, secondo la norma della indissolubilità. E allora il dono della partecipazione all'amore sponsale di Cristo, perché il sacramento è un dono, cioè io col presbiterato partecipo al dono di Cristo pastore, ma è un dono che mi impegna ad essere con tutte le mie capacità ciò che sono diventato, cioè dire uno strumento di Cristo pastore, chiaro? Voi partecipate a questo dono, ecco, di rapporto fedele, indissolubile di Cristo con la sua sposa, con la sua Chiesa. Chiaro o no? Quindi il dono diventa un compito. È possibile la fedeltà?
Sì.
E in quanto cristiani, e in quanto discepoli, e in quanto sposi, è possibile o no? Vi voglio leggere alcune frasi che non mi appartengono. E la prima frase è che siamo a Christe Fidelis Laici 59, è l'ultimo brano.
58, ah?
Sì, 58 volevo dire. Leggiamo alcune cose da lì. E la formazione dei fedeli laici ha come obiettivo fondamentale la scoperta sempre più chiara della propria vocazione e la disponibilità sempre più grande a viverla nel compimento della propria missione. Mi pare che l'istituto è questo, mi pare, o no? Detto in soldoni. Ma il piano eterno di Dio si rivela a ciascuno di noi non solo nello sviluppo storico della nostra vita e delle sue vicende, nascita, adolescenza, gioventù e così via dicendo, e pertanto solo gradualmente, in un certo senso, di giorno in giorno. Ora, per poter scoprire la concreta volontà del Signore sulla nostra vita, sono sempre indispensabili l'ascolto pronto e docile della parola di Dio e della Chiesa, la preghiera filiale e costante, il riferimento a una saggia e amorevole guida spirituale, la lettura nella fede dei doni e dei talenti ricevuti e nello stesso tempo delle diverse situazioni sociali e storiche entro cui si è inseriti. Amici, qua ci sono tutte che noi chiamiamo l'esperienza cristiana di preghiera, di meditazione, di confronto con gli altri. Non è che si può restare fedeli così. Abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno di sostegni, abbiamo bisogno di nutrimenti. Nessuno però dimentica che il Signore, come il padrone con gli operai della vigna, chiama a tutti tutte le ore della vita. Bello questo qua. Per questo la vigilanza, quale attenzione premurosa alla voce di Dio, è un atteggiamento fondamentale e permanente del discepolo. Bello questo. Che cosa vuole il Signore da me, da noi, ora? Chiaro o no? Ma questo, ecco cosa significa celebrare l'Avvento ogni anno. Che cos'è la meditazione? Amici, è possibile essere fedeli a Cristo, a Dio, al Vangelo? È possibile. Ma naturalmente non è che la fedeltà, perdonate adesso l'espressione, non è che scende dal cielo. Nel senso teologico sceso dal cielo, ma poi deve diventare un impegno. Non si tratta comunque soltanto di sapere quello che Dio vuole da noi, da ciascuno di noi occorre fare quello che Dio vuole, perché la fedeltà va vissuta, perché Dio la fedeltà l'ha vissuta. E poi volevo leggere Lumen Gentium 8, il penultimo. La Chiesa, dalla virtù del Signore risuscitato. E questa benedetta virtù è sempre un problema difficile, perché virtù... è difficile tradurlo, perché il termine latino diceva virtus, ma virtus significa anche energia, significa forza, significa sorgente, significa il criterio centrale dell'etna. No? Che cosa sta uscendo da là dentro? Virtù, c'è una potenza, chiaro o no? Chiaro? Perché in italiano adesso virtù... dice tutto e dice niente,
sminuito come in italiano.
Ma in greco c'è energia, non so se è chiaro. Quindi questo, e allora dalla energia, dalla sorgente del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e così vi dicendo. Quindi per la Chiesa c'è questa sorgente che è Cristo risorto, e noi attingiamo a questa sorgente nella Eucaristia. Ecco perché per i cristiani è fondamentale l'Eucaristia, almeno una volta alla settimana. Per i coniugi è importante vivere assieme l'Eucaristia, perché, ecco, attingendo la forza, possono con questa forza vincere quel male che sono le distrazioni, l'egoismo, le disattenzioni, le offese e così via dicendo. Quindi è possibile? Sì, purché ci si attrezzi opportunamente. So che questa sera vi ho stancato, ma siccome è l'ultima sera non vi chiedo scusa. Va bene?